penso che è un po' più difficile una volta che la tensione è allentata, siamo proprio agli sgoccioli, no? Allora volevo lasciarvi ancora due o tre, diciamo, appunti, no? Sulla questione dei livelli del discernimento, no? Stamattina vi dicevo che c'è il livello della mente, c'è il livello del cuore e il livello del corpo, no? Allora, per la mente, la domanda in ogni situazione che viviamo, di qualsiasi tipo sia, la domanda è: qual è la posta in gioco? Che non corrisponde mai a ciò che noi istintivamente sentiamo. Allora, l'esercizio dell'intelligenza si appoggia su un presupposto di fede, infatti si parla di intelligenza spirituale. E questo, la parola di Dio risponde alle attese dei cuori. Non è affatto scontato. Noi non abbiamo la percezione che i comandamenti di Dio custodiscono la vita che cerchiamo. Ma questa è la verità che risuona dal Vangelo, no? Anche da Gesù. Per così come sintetizzare, no? Se voi analizzate la dinamica che il comandamento mette in moto quando lo osservate, a livello del cuore sono semplicemente due le prospettive, non so, le tensioni che vengono messe in moto, no? Uno riguarda la rettitudine, cioè è il contrario della menzogna. L'unico peccato che Dio imputa all'uomo. Quando si dice il diavolo è menzognero, no? Allora, tutto ciò che non corrisponde al comandamento di Dio, per noi è questione di menzogna. Quello che corrisponde al comandamento di Dio rende il cuore retto. Però, se ci fosse solo questo elemento, noi potremmo cadere in una specie di perfezionismo. Allora, l'altra prospettiva che è abbinata alla rettitudine è la compassione, che è il contrario dell'amore di sé, quell'amore che porta, no, all'egoismo, no, e per la scrittura all'idolatria. E forse, non avete pensato, credo, che i custodi della menzogna sono proprio egoismo e idolatria, cioè è proprio l'amore di sé. Una cosa strana. Più noi amiamo noi stessi, esclusivamente noi stessi, più siamo menzogneri. Allora, il discernimento va operato nel senso di domandarsi: cos'è che più velocemente, più direttamente, più estesamente porta alla rettitudine e alla compassione? In questo senso, osservare i comandamenti significa vivere una umanità fiorita, una umanità che, come dire, l'idea è che si allarga, non che si restringe. È una umanità luminosa, non oscura. Per farvi capire la portata di questo in pratica, vi faccio questo esempio che è successo a me. Parecchi anni fa erano tre giornate di, diciamo, ritiro, ma fuori Roma, a un gruppo di studenti, di italiani ce n'erano solo due, c'erano bulgari, romeni, greci, medio orientali, cioè palestinesi, e anche qualche italiano, però tutti parlavano italiano, io l'unica lingua che so. Il giorno dopo, diciamo che noi abbiamo iniziato, viene uno di questi, un ragazzo, 30 anni, viene e mi esprime una situazione che ha vissuto. Allora, La sera prima il gruppo era abbastanza numeroso, ma questa casa era molto grande. Un gruppetto non aveva proprio voglia di fare questa cosa qua, e quindi avevano portato sigarette, liquori, e si erano rifugiati nell'ultima stanza in fondo, quindi nessuno sentiva. Però disgrazia volle che la camera di questo era davanti a questa, e lui, che invece voleva seguirlo, ma quando ha cominciato a sentire la musica, il baccano, no? E lui mi diceva: adesso vado, gli dico qualcosa. No, porta pazienza, adesso vado. No, fermo. Cioè, ha fatto un po' di, insomma, un'ora così. Dopo ha dato un calcio alla porta, ha dato proprio in escandescenze, li ha insultati tutti quanti, no? E poi si è ritirato. E lui quasi a giustificarsi, e poi hanno fatto silenzio. E io, che ascoltavo, ho detto: hanno fatto silenzio perché erano stufi, era già ora tardi. E poi dico: il tuo peccato non è l'ira. E questo dice: ma com'è? Cioè, dove mi sento sporco, no? È proprio dall'ira. Ho detto: guarda, forse tu non sai che quando un uomo ha paura e la vuole nascondere, se si arrabbia molto, gli altri lo tollerano. Questo ragazzo, praticamente, siccome ha sempre avuto il timore di essere criticato, e siccome lui di per sé tendenzialmente era devoto, no? Non poteva tollerare che gli altri lo prendessero in giro perché era devoto. Allora cosa ha fatto? Ha resistito per arrabbiarsi a tal punto che ha dimenticato il vero motivo, e dopo lui si confessa dell'ira. Quando io gli ho detto così, lui ha incominciato a... Io senza dire niente, io ero bello tranquillo, no? Lui ha incominciato a dire: allora in quella circostanza il peccato era questo, e me la racconta, sì. In quell'altra circostanza era sì. Oh, ha rigirato indietro, no? Ma almeno 4-5 anni di vita di accademia teologica, dove il problema era sempre lo stesso. Oh, questo ragazzo qua, il giorno dopo, ha avuto un modo di presentarsi davanti agli altri cambiato. Cioè, come se avesse capito dov'è il punto ed era trasformato. Allora, il discernimento non riguarda dove sta il peccato, ma dov'è il mio peccato. E questa cosa qui mi è sempre stata... cioè, mi ha sempre suggerito, no, che la difficoltà per noi è di cogliere da dove parte il nostro peccato. Noi facciamo molti peccati per oscurare il peccato vero. Se uno non avesse più paura di essere giudicato, non ha bisogno di arrabbiarsi. Se lui fosse stato nell'illusione che il suo peccato, era l'ira, lui non sarebbe mai cresciuto. Allora, riporto stavolta non un esempio di Gesù, ma un esempio che fa San Francesco d'Assisi, e questo credo che sia uno dei suggerimenti più potenti ma più disattesi da noi nella vita pratica, anche per i responsabili. Allora, è Francesco che scrive a un ministro, quindi non solo a una guida di comunità, ma uno che aveva, la responsabilità di varie comunità, e dice, ma penso che l'avrete già letto, però lo riprendo: il Signore ti benedica. Io ti dico, come posso, per ciò che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti impediscono di amare il Signore Dio, quindi quelle cose che ti impediscono, tutti i difetti nostri, quelle cose che ti impediscono, poi, e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, quindi anche laici, anche se ti picchiassero, tutto questo tu devi ritenere per grazia ricevuta. Noi siamo distanti 4.000 chilometri. Ma aumenta la dose della medicina. Dice, e così tu devi volere e non diversamente. E questo ti sia per vera obbedienza del Signore Dio e mia, perché io fermamente so che quella è vera obbedienza. E poi aggiunge, e ama quelli che ti fanno queste cose e non pretendere da loro altro se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non volere che diventino cristiani migliori. Un santo che parla. Noi che ci sentiamo più generosi di un santo, no, noi preghiamo perché l'altro si converte, perché è un peccatore, se non va all'inferno. E Francesco dice, no, perché se tu ami colui che ti viene contro, tu rendi presente il Signore in mezzo a voi, cioè nella fraternità. È questa presenza che salva. E poi evidentemente così no, perché se io prego che l'altro diventi buono quando è cattivo con me, io prego per non avere il fastidio della sua cattiveria, punto. Non è per un trasporto celestiale che io ho. Allora, in questo senso, è lì dove secondo me noi siamo un po' come fragili, cioè non siamo mai stati abituati a muoverci così, nel senso che per noi il massimo è, c'è il comandamento, lo osservo, sono a posto. Invece il comandamento è solo uno strumento, non è lo scopo. Allora in questo senso, no? Il comandamento non è lo scopo della nostra fatica. Ogni ricerca di perfezione in questo senso è destinato al fallimento. A nessuno interessa la nostra perfezione, men che meno a noi, men che meno. Ma è il mezzo che mi aiuta a raggiungere lo scopo, cioè avere la vita in abbondanza secondo la promessa del Signore. Quando io osservo i comandamenti e non registro questo, uguale, non li ho osservati con cuore sincero, oppure succede questa cosa. Nella scrittura, quando Dio dà i suoi comandamenti, si dice non aggiungere né togliere. Allora, noi capiamo molto bene cosa significa togliere. Nel senso che è inutile che diciamo che quando do un cocco in testa a uno ho fatto una cosa buona. Lo capiamo, no? Ma non capiamo, e spesso cadiamo in questa difficoltà, noi aggiungiamo al comandamento. Per esempio, ama il prossimo tuo come te stesso. Io dentro lo struzzerei. Quindi il mio sentimento a livello istintivo non è buono. Nonostante che io faccia le cose buone, questo sentimento persiste. E io dico, non ho amore del prossimo. Il comandamento però non chiede di sentire l'amore. Allora, quando noi aggiungiamo, state per esempio tutti i sensi di colpa. Nelle famiglie i ricatti affettivi sono all'ordine del giorno, no? Quando noi aggiungiamo qualcosa al comandamento, quella aggiunta non è vincolata alla promessa di Dio. Quindi per quanti sforzi facciamo, noi restiamo sulla nostra fame, restiamo sempre vuoti. Tanto che ci sono delle persone che dedicano tutta la vita a curare la loro mamma e finiscono arrabbiate nere, perché hanno perso la loro vita. Ma non c'è scritto che una figlia deve per forza stare con la mamma in quel modo. Ma se tu accetti, la devi accettare nel comandamento, allora quando tu l'accetti e stai nel comandamento, non finisci arrabbiata. Vi posso fare centinaia di esempi e ognuno di voi penso che ne può fare nella vita. Non aggiungere al comandamento, perché tutte le aggiunte non sono vincolate alla promessa di Dio. Quindi voi fate fatica, ma il frutto non ce l'avete. In questo senso, come dicevo, anche il discernimento non è in funzione di fare un'opera buona, ma di far sì che l'opera buona porti frutto. E così, perché è solo per accenno che siamo alla fine del percorso. E la questione del discernimento va inserita all'interno del desiderio di riappropriarsi di una sapienza evangelica, una saggezza della vita che non è istintiva. Il discernimento va inteso dentro questa appropriazione di una saggezza, saggezza della vita. Ci lascio tutte le altre cose, ma solo per fissare alcuni punti. Questo è quello che riguarda la mente. Quello che riguarda il cuore. Allora, a livello del cuore, la domanda vera non è cosa è bene o cosa è male, ma quando noi agiamo, facciamo un'azione, ci troviamo in una situazione e reagiamo, la domanda è: qual è il tesoro che difendo? E secondo me, per cogliere il contenuto, no, di questa domanda, noi dobbiamo guardare su due versanti, il versante verso Dio e il versante verso l'uomo. No? Ora, nel versante verso Dio, quando si dice qual è il tesoro che difendo, si vuole alludere al rapporto affettuoso dell'anima con il suo Signore, rapporto che troppo spesso noi concepiamo in termini timorosi. Allora, il discernimento va esercitato in questa direzione. Cos'è che può favorire quel rapporto affettuoso? Una situazione di vita che tutti proviamo è il pentimento rispetto ai peccati. Allora, per certi peccati, quando noi abbiamo pentimento, ci pentiamo davvero, siamo addolorati. Ma per altri peccati, quelli che ledono la nostra immagine, pensate tutti i peccati legati al sesso, per esempio, il pentimento non è mai affettuoso. Ed è per questo che i peccati legati al sesso si ripetono continuamente e non si esce. Fin tanto che questa dimensione affettuosa del rapporto con Dio non torna vivace. Vi leggo un'espressione che usa San Francesco di Sales, e siamo nel 600, quindi non è che... Però Francesco di Sales ha questa singolarità, è riuscito a tradurre, diciamo, quello che può essere il cammino spirituale, a portarlo fuori, diciamo, dai conventi, no? A portarlo fuori dalla vita religiosa e di applicarlo in termini comprensibili alla vita di ciascuno. E ha, a un certo punto, questa espressione. Uno dei modi migliori di praticare la mansuetudine, la dolcezza, no? Questa affettuosità, è quello di praticarla verso noi stessi senza mai indispettirci contro di noi o le nostre imperfezioni. Infatti, sebbene sia giusto che quando commettiamo qualche sbaglio ne proviamo dispiacere e confusione, Bisogna tuttavia guardarci dal provare un rincrescimento acre e stizzoso, irritato e dispettoso. Nel che è una... lui si rende conto che sta dicendo cose che nessuno diceva al suo tempo, ma anche adesso, non è che anche adesso è così. Allora lui, consapevole che gli farebbero una domanda, lui già risponde e dice: nel che sbagliano grandemente molti, i quali, dopo essere montati in collera, si indispettiscono di essersi indispettiti, si inquietano di essersi inquietati, si adirano di essersi adirati. Notate la spiegazione, questo altro che psicologi. In tal modo mantengono il loro cuore totalmente schiavo della collera, e sebbene la seconda collera sembri distruggere la prima, non serve in realtà che da spiraglio e da passaggio per una nuova collera alla nuova occasione. Inoltre, queste collere, stizze, malumori e le conseguenze, tristizie varie, noi proviamo, contro se stessi, tendono all'orgoglio e non hanno altra causa se non nell'amor proprio, che si turba e si inquieta vedendoci imperfetti. Bisogna dunque avere delle nostre colpe un disgusto calmo, sereno e fermo. Per me, se noi applicassimo questo ai nostri peccati di qualsiasi genere, vi accorgereste che quello che viene meno è quello che io chiamo il movimento del pendolo. Quando uno, supponiamo, fa un peccato, no? Allora va da una parte. Se lasciate, diciamo, le cose istintive, la nostra psicologia ha bisogno di opporre il movimento contrario. Allora, se voi avete trattato proprio male, no, una persona, allora più voi vi lamentate contro voi stessi, che disgraziato, andate dall'altra parte e la psicologia si acquieta. Ma cosa succede? Il movimento del pendolo è fatto per poi ritornare di nuovo. Quindi, quando la psicologia si acquieta, è pronta di nuovo alla prossima volta ad arrabbiarsi. Se invece voi non acconsentite al pendolo, quindi quando non vi siete arrabbiati, e invece di arrabbiarvi contro di voi, per esempio, usate una dolcezza in più, fate una gentilezza in più, allora il pendolo non si attiva e voi poco a poco superate questa inclinazione, diciamo, alla rabbia. Se sbagliate il movimento, la rabbia a 100 anni sarà ancora uguale. Questo sarebbe... Qui dietro poi c'è un'altra cosa che io qui ve l'accenno, cioè non è che si può, ve l'accenno, ma penso che se non siete confrontati con voi stessi, siete confrontati con molte persone. I peccati legati al sesso. I peccati legati al sesso sono quelli che in qualche modo sono collegati all'immagine che noi abbiamo di noi stessi. E nessuno di noi, come dire, istintivamente arriva a cogliere che per vincere il peccato del sesso non bisogna combattere il sesso. Più si combatte e più diventa forte, perché vuol dire che è sempre sotto il vostro naso, è sempre un oggetto da guardare. Invece il peccato è da cogliere nel risvolto della propria persona. Allora, per esempio, io sono aspro, oppure sono superbo, e mi capita, diciamo, no, di cadere nel peccato del sesso. Mille modi ci sono, no? Allora, quel peccato mi sarà tolto solo quando io diventerò dolce con il prossimo. Ha una provvidenza quel peccato. È inutile scapigliarsi. La provvidenza è legata al fatto che ti è lasciato perché tu possa guadagnare quello che non guadagneresti diversamente rispetto alla tua persona nell'insieme. Noi non abbiamo il coraggio di guardare le cose come sono in verità e noi cerchiamo sempre di risolvere il problema in sé, senza mai riuscirci. Per un po' di tempo sì, e poi riprende. Oppure in certi modi sì, e in altri modi no. Se invece voi collegate, e il discernimento sta lì, per esempio, rispetto al peccato del sesso, se voi osservate un certo tipo di sogni che fate, capite più di lì che non di tutte le analisi che fate. Vi dico la mia cosa. Così, una volta, fino a 30-35 anni, io sognavo di sempre lotte all'arma bianca. Perché mi ricordo con i fumetti, no? E poi, ma sempre, no? E non riuscivo a tenere collegate le cose. A un certo punto ho incontrato una persona veramente saggia e gli dico, mi succede così e così, e adesso è un po' di tempo che è sparito proprio, non faccio più questi sogni. Lui mi ha fatto una domanda rispetto al sesso, dico, sì, non c'è più. Questo è il motivo. Allora, tutti i sogni delle lotte, era tutta la lotta che facevo per vincere l'incriminazione, tutto quella cosa lì, sempre presente, no? Quando è scattato come una specie di dimensione più larga della mia umanità, quella cosa è venuta meno e non ho più fatto quei sogni. Ma non che non ho voluto, non ho più fatti. Il non farli o farli vi dice qual è la strada che voi state percorrendo. I padri antichi non confondevano la confessione dei peccati con la confessione dei pensieri. Sono due cose molto diverse. Se voi accettate di confessarvi i vostri pensieri, riuscirete a vincere i peccati. Se non vi confessate i vostri pensieri, i peccati non si vinceranno. E vi riporto questa espressione, per me, ma è come un colpo di maglio, di Gregorio Magno. La leggo in latino, che è più potente, perché nelle traduzioni italiane, siccome si teme la portata di questo, si è edulcorata la frase. La frase è sua, in latino. Scendum vero est, quia Satane voluntas, semper iniqua est, sed nunquam potestas iniusa. Allora, avete colto o... No. Allora, si deve... No, perché ha una forza in latino, traduce in italiano perde un po'. Comunque, si deve sapere che la volontà di Satana è sempre malvagia. Ma siamo d'accordo. Ma il suo potere, traducono, non è sempre ingiusto. Invece la frase latina dice, il suo potere mai ingiusto. Il che significa? Mi trovo in una circostanza, subisco un'inclinazione, è inutile che io vada a dire cosa mi succede. No, allora, quella tendenza, sarebbe la tentazione, il diavolo la esercita con cognizione di causa. Il potere che esercita è sempre giusto, perché? Perché ti chiede conto delle cose che sono sue e noi le teniamo. Faccio un esempio. Io tengo al mio amor proprio. Predico bene e tutti mi fanno un elogio, no? E io mi vanto di questo. Poi, supponiamo, in un'altra circostanza, uno mi fa una punturina e io vengo fuori con un'ira tremenda, no? Allora, quell'ira, che io poi confesso come peccato, è giusto che mi succeda, perché l'ira è collegata a un possesso che è del demonio. L'amor proprio, cioè il prestigio, l'importanza, è una questione di questo mondo. Se io la trattengo per me, prima o dopo ne pagherò il conto. Questo pagare il conto è sempre giusto, anche se voi, ognuno di noi, sente il peso di questa cosa, si lamentano, ma si è come lamentarsi. In un detto africano si dice, se tu hai portato le fascine nella tua tenda, non lamentarti se di notte trovi i serpenti, perché i serpenti vengono a prendere le formiche che sono nelle fascine. Tu non li vuoi i serpenti, ma se porti le fascine, i serpenti vengono. Allora, nella nostra anima avviene così. Se noi tratteniamo ciò che è proprietà del diavolo, prima o dopo noi subiamo le tentazioni adeguate e i peccati corrispondenti. Per liberarsi dai peccati, inutile voler essere dei superuomini o esercitare chissà quale volontà, basta togliere i possessi, i beni che sono del diavolo. In un certo senso, no? Noi paghiamo costantemente dazio al diavolo. L'unico che non ha mai pagato dazio al diavolo è Gesù, perché non ha mai tenuto qualcosa di questo mondo. E quel qualcosa di questo mondo è sempre l'importanza, prestigio, insomma, è quello che può essere non l'amor proprio, no? Il mettere in mostra noi. Se voi togliete questo, ecco perché non si può superare i peccati se non attraverso l'umiltà. Perché l'umiltà toglie quei beni che sono di questo mondo e appartengono al diavolo. Il diavolo non vi viene a domandare il conto, perché voi non trattenete quello che è suo.
Ma ricordo di chi era la citazione.
Quello di Gregorio Magno? Non so se l'ho messa. È il commento morale a Giobbe. Non ho messo la pagina. Sarebbe il volume primo, però non ho messo la pagina. Ah no, pagina 177. Ve la ripeto. Scendum vero est quia Satane voluntas semper iniqua, sed nunquam potestas ignusa. Se noi tenessimo conto di questo, non ci arrabbieremmo per i peccati che facciamo, anche perché più ci arrabbiamo e più ne faremo. La frase che può riassumere questa questione del clima legata al cuore è questa: l'uomo non è ciò che sente, ma ciò che decide. Ciò che vuole il suo cuore. L'altro accenno è per il corpo, il problema delle opere. La domanda è: per quale ricompensa noi facciamo le opere buone? Anche se non ce lo diciamo, c'è sempre una ricerca di ricompensa. Basta fare l'esempio: faccio un'opera buona, l'altro mi critica, io sono arrabbiato, vuol dire che cercavo qualcos'altro. È evidente. Allora, c'è un'espressione nel Vangelo di Luca che per me è molto molto significativo, è molto significativa per cogliere la, diciamo, non tanto per imparare, per imparare a esercitare il discernimento a livello delle opere, a livello delle azioni. È il famoso passo del capitolo 6, dai versetti 27-38, cioè dove Gesù annuncia, diciamo, la novità del suo insegnamento, no? E alla fine sembra che l'Evangelista concluda con questi tratti: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, se amate quelli che vi amano. Prima si traduceva che merito ne avete, adesso la nuova traduzione dice quale gratitudine vi è dovuta, no? Anche qui a volte la traduzione italiana non riesce a far vedere qual è la punta vera dell'espressione. Per esempio, qui in greco non c'è scritto fate del bene, perché bene è avverbio, non complemento oggetto. In italiano noi traduciamo fate del bene. Invece l'espressione greca è agite in modo bello, punto. È avverbio. Anche quando si dice no, benedite coloro che vi maledicono, no? Sarebbe dite bene di quanti dicono male di voi, si capisce di più. Perché la sfumatura di senso è questa: portate in pace la maledizione che vi viene dall'uomo, senza scadere nella vendetta delle parole. Mantenete il cuore nella pace, senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Non ricambiate con parole amare chi vi amareggia, con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi, né in presenza di altri, custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Questa è la sfumatura di significato del agite in modo bello. E poi quella espressione che per tre volte viene avanzata, no? Dal Vangelo, ma che merito ne avete, oppure quale gratitudine, che io direi potrei rendere così in modo letterale, qual è la vostra grazia? Allora, quando voi agite o reagite in una situazione, se un altro si domandasse ma qual è la grazia che fa splendere, oppure da dove pesca la grazia che mostra in questa situazione? Quale grazia risplende nel vostro agire? E qui grazia non ha il concetto di merito, ha il concetto di splendore, ha il concetto di voi agendo così. A che cosa portate testimonianza? Rispetto a che cosa portate testimonianza? Rispetto a che cosa voi fate brillare la bellezza di un vivere? Ed è sempre collegato, questo, no, a quello che è il comandamento di Gesù, no? Detto proprio in soldoni, le opere nei confronti di Dio non sono mai strumento di contrattazione, ma solo di espressione. Se avete una grazia da Dio, non potete dire me la sono guadagnata. Io ti ho dato questo e tu mi devi dare questo. Non esiste in un rapporto con Dio. Allora le opere non sono moneta di scambio o moneta di contratto con Dio. Ora, se non è questo, la fatica che io faccio, che ricompensa merita? E quello che noi dimentichiamo è che noi possiamo praticare il comandamento non perché noi, essendo capaci, lo facciamo e poi chiediamo qualcosa in cambio, ma abbiamo così fiducia in colui che ci chiede quella cosa, che sulla sua fiducia noi agiamo. Per fare un esempio, no? Se c'è il comandamento di siate mansueti e io sono irascibile, come faccio ad essere mansueto? Non vi è mai capitato di sentirvi falsi quando fate una gentilezza? Che vorreste strozzare quello che avete davanti? Avviene così. Allora, in che cosa noi non siamo falsi quando cerchiamo di fare una cosa che evidentemente non è vera? Quando l'azione che facciamo è collegata al desiderio profondo del cuore, non alla capacità che abbiamo di fare. E il desiderio profondo del cuore può essere attuato se sta collegato alla fiducia in colui che ci chiede questo. È famoso, e chiudo così, i famosi due spiccioli della povera vedova. Gesù è nel Tempio, davanti alla cassa dell'elemosina. Tanta gente mette tanti soldi, arriva questa povera vedova, mette due spiccioli. E Gesù commenta, e lei non sa niente, Gesù commenta con gli apostoli, questa ha messo più di tutti. E la frase con cui il Vangelo riporta questa espressione è una frase molto complicata. È difficile rendere con precisione quella frase. Quando le frasi sono complicate, vuol dire che c'è come fosse un invito ad andare più a fondo, a scoprire perché la cosa non è stata espressa in modo semplice. E questa è una spiegazione che ho sentito da un monaco romeno e che mi è molto piaciuta, e poi dopo l'ho sempre coltivato, un uomo veramente geniale questo. E dice, se noi dovessimo tradurre letteralmente, quando dicono lei ha dato di quel che le mancava tutto ciò che aveva per vivere, cioè lei ha preso da ciò che le mancava, che è un assurdo da un punto di vista, diciamo, pratico, tutto quello, quindi quello che le mancava è tutto quello che aveva per vivere. Per capire questa cosa, se vi faccio la domanda, in che cosa questa vedova è stata elogiata? Dai, provate.
Oh. Il suo dono.
Il dono che ha fatto? Cioè la sua generosità?
La sua fede, il coraggio, totalità.
Il coraggio?
Totalità.
Ah?
Totalità.
Ma penso che è più una cosa teorica questo qui della totalità, perché non tocca la praticità della sua, che è un'azione molto semplice.
La fiducia che
aveva
in Dio.
Esatto. È la fiducia. Cioè, la cosa è, forse noi non ci rendiamo conto, lei era povera, però era fiera di appartenere al popolo santo, e per tutti c'era l'obbligo di portare un contributo. Lei dice, io sono povera, ma voglio anch'io portare il mio contributo. Quello che ho sarebbe quello che serve a me per vivere. Io lo porto al Signore, sono proprio due spiccioli, ma porto la mia vita, perché mi fido che il Signore me la ridà. Allora, la forza dell'offerta non sta nell'essere mi privo di qualcosa per darla a Dio, ma nella fede che Dio mi sostiene. E quando il comandamento, non siate mansueti e io sono iroso, lo posso fare solo nella fiducia che chi mi dà il comandamento mi aiuta anche a svolgerlo, mi aiuta anche a viverlo. Non ho bisogno di totalizzare qualcosa per me per poi dopo farlo. Anzi, e questa è la legge, quello che non ho, se io lo do, lo guadagno anche per me. Domanda: il Signore chiede poco, tanto o tutto? No, di più, perché chiede quello che non abbiamo. Quel di più è esattamente Pensate per esempio, no, a tutti i buchi che abbiamo, alle fragilità che abbiamo. Il Signore non chiede solo quello che abbiamo di buono per dare, chiede anche quello che non abbiamo, che ci manca. Ma la richiesta è fatta proprio per aver fiducia in Lui. Così il nostro agire non è che l'espressione della fiducia in Lui. E questa fiducia fa sì che mentre noi facciamo questo, lo guadagniamo. Ecco, il criterio del discernimento alla fine si risolve in questa capacità di intuire come rispondere alla fiducia che noi abbiamo in Dio sotto ogni aspetto. E più rispondiamo a questo, più ci accorgeremo che cresceremo in rettitudine, che cresceremo in compassione, che sapremo domandarci, dire: ma il tesoro da difendere sono io o è l'amore di Dio per? Sono, come dire, i miei risultati, no? I miei guadagni, ciò che posso esibire, oppure è la comunione con il suo amore per Lui che si rivolge a tutti? Questa è la legge del discernimento, che è un po' strizzando i panni, ma la sostanza delle cose sarebbe questa. Perdonate e buon lavoro a tutti.
Grazie.
No, aspetta. L'ultimo. I segnali di un cammino positivo. Non vi dico quelli negativi, quelli sono quelli positivi. In ogni cosa ti reggerà la speranza. Non ti mancherà mai il guadagno nella tua intelligenza in tutto ciò che ti capita. Sentirai la debolezza della tua natura e sarai custodito dall'orgoglio. Ai tuoi occhi le mancanze del prossimo non sono tenute in conto. Scoprirai che tutte le afflizioni che sopraggiungono, sia nel segreto del cuore, sia all'esterno, avvengono nella giustizia e che tutto vicino a te può essere colto con precisione di giudizio, che è il contrario della presunzione. In ogni cosa renderai grazie e riconoscerai la provvidenza di Dio per te sempre. Buon cammino.
Grazie.